Buongiorno, stavo seguendo radio con Milan.
E chi è?
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Eccoci qui con Leonardo Manera, oggi ve lo dico, viaggiatore. Il viaggiatore Manera. Dove ti trovi,
bonjour,
Leonardo?
Bonjour à tout le monde, madame et messieurs, je suis ici. Sì. All'autogrill Aglio, sono all'autogrill Aglio.
Si sente?
Tra Firenze
no, non
e
per
Bologna.
L'audio, intendevo Aglio, era una battuta stupida, Aglio, Aglio.
Sì, infatti hanno tutti l'alito pesante qui.
Sì, dunque, attenzione, facciamo un annuncio. Attenzione ascoltatori, Manera si trova all'autogrill Aglio, dove?
Aglio Est, per est. La precisione, che è tra Bologna e Firenze, cioè meglio, tra Firenze e Bologna, direzione nord, ed è il primo autogrill che si trova in direzione Bologna dopo Firenze.
Vabbè, hai già detto Aglio Est in direzione Milano, dai.
Sì,
quindi voglio dire,
sì, direzione
gente,
Bologna, insomma.
Se siete in viaggio nella zona,
Appennino,
fermatevi ad Aglio Est. Ci sarà un uomo discutibile. Dove ti trovi? Dentro al bancone? Già?
Proprio all'ingresso dell'autogrill mi trovo.
Andate lì che Leonardo Manera oggi me l'ha detto prima in chat, offrirà a chiunque si presenterà un orzo, un caffè.
No. Se qualcuno vuole offrirmi un orzo, perché di caffè ne ho già presi due.
Scusa.
Mi fa... Dimmi.
Per una volta potresti però essere tu, almeno al primo che si presenta potresti
certo,
offrire.
Vabbè. Ma il problema è che per offrire devo mettermi il telefono in tasca, tirar fuori il portafoglio.
No, guarda, basta che gli consegnagli il portafoglio e fa tutto l'ascoltatore.
No, non mi fido qui delle persone che frequentano gli autogrill. Secondo me sono tutte
tutto
delinquenti,
aglio.
Non lo so.
No,
sì.
No.
Sono dei loschi figuri, sì. Devo dire che c'è un grande via vai qui all'autogrill Aglio.
Va bene, va bene.
C'è anche fresco, perché siamo sull'Appennino e c'è abbastanza fresco come temperatura. Non fa caldo.
Siamo pronti a sentire le voci in diretta da Leonardo Manera, che intervisterà, cari ascoltatori, mi raccomando, Aglio Est, autogrill tra Firenze e Bologna, direzione nord, quindi direzione Milano, direzione Bologna. Ecco. Molto bene. C'è Pietro Lacorte in regia? Sì. Cosa c'è?
Arrivano.
Cosa c'è?
Un attimo.
Attenzione.
Che devo...
Sono persone, si avvicinano.
Ci sono delle persone con delle grinte veramente spaventose.
Sei in pericolo.
Non credevo che l'Italia fosse frequentata da questo tipo di personaggi nell'area di servizio.
Vabbè. Ok, c'è Pietro Lacorte in regia, c'è Alessandro Lorenzi che oggi per la distrazione di Miriam Lucchetti si è seduto sulla sua poltrona e quindi grande tensione in redazione insieme a Lorenzo Nespoli e Elisabetta Fusconi, ci siamo tutti quanti. Vai Pietruzzo, vai, guarda
è
che...
venerdì, urliamolo tutti insieme, Milan,
è venerdì!
Non si rompete i coglioni,
è venerdì,
qualunque cosa, mia bella sposa, il venerdì resta fuori.
Allora, vediamo.
Leonardo, No, vorrei
sì,
che
ho
ti...
qui i primi due, ho qui i primi due viaggiatori.
Cioè, i primi due orzo, i primi due orzo sì. offerti, praticamente.
Prima di tutto devo dire che il signore che si chiama
Marco.
Marco si è subito offerto di offrirmi un orzo. Eccolo. E di questo lo ringrazio moltissimo. Grazie. È qui con una signora che potrebbe essere sua moglie o l'amante,
smettila.
Non lo so. L'amante. L'amante.
Sì, però non si dice il nome perché sennò scusi. Ma si scopre adesso, subito.
Ma in qualità di amante bisogna essere più esigenti dal punto di vista dei rapporti intimi.
Certo, ovvio. Perché, perché se no, scusa, che senso ha?
Si sta col marito.
Certo.
E lui com'è da questo punto di vista? È gratificante?
Gratificante, se no non mi esporrei.
Nella norma, niente di che. Sto basso.
Mi accontento.
Non creo aspettative.
Qual è la cosa nella quale eccelli? Non voglio essere invadente.
No, ma proprio dal punto di vista del senso, oppure cosa c'è lo. Nello stare
alla zanzara inizia alle 18:30.
Adesso lo so, ma era solo per
nel
capire.
Nelle coccole pre e post, sì, sono quelle sulle quali.
Ve l'ho detto che da oggi siamo in video anche in esterno.
L'attenzione dal rapporto in sé.
Ho capito. Quindi il pre e il post, condivide la signora?
Sì, certo.
Ha avuto altri amanti nella vita, signora?
Non si dice. Vabbè.
Può darsi.
Però devo dire che queste due persone che sono molto simpatiche visivamente, però dal punto di vista visivo sembrano inadatte.
Perché?
Innanzitutto, salve Alessandro, buongiorno.
Sì, ma prego,
fate pure. Perché esteticamente, vedendovi senza sapere che state insieme, non si direbbe che voi siete una coppia, insomma, perché siete un po' strani.
Leonardo, ti stai ficcando in un grande guaio.
Nel bene o nel male? Perché potrebbe essere un complimento.
Ma siamo strani singolarmente o strani insieme?
No, in coppia. Dico che vedendovi non direi che siete in coppia, invece si può rimanere in coppia anche essendo così.
Sì, certo. Sì, anche perché
ma così
un po'
come? Ma poi siamo in radio, non si vede non si vede in radio, smetti
per abitudine, ma c'è il gelato la domenica pomeriggio.
La cosa che dicevo io dell'andare la passeggiata la domenica pomeriggio mangiando il gelato quando ormai il rapporto è consumato.
Certo, è finito ormai. Allora ci sono le vecchie abitudini.
Cosa vi è rimasto dopo, perché non è vero che siete amanti, cosa vi è rimasto di bello dopo tanti anni immagino insieme?
Il cioccolato fondente e il pistacchio,
quindi il cibo. Invece la signora
di bello con lui,
sì. Mi ricordi?
Aspetta, ci penso, aspetta un attimo, ci penso.
Tanto finisce all'11.
Fate così, caro Leonardo, bevete un orzo magari.
Se vuoi possiamo andare avanti due ore così.
No, ma infatti noi salutiamo tutti gli ospiti, li ringraziamo, è stato bello le cose che avevamo da dire.
Adesso loro hanno promesso di offrirmi un orzo, quindi io vado a prendere l'orzo al bar, intanto voi proseguite e dopo ci sentiamo dopo, va bene?
Vabbè, ma io ti volevo coinvolgere sulle notizie del giorno.
Io avevo sentito che l'orzo sarebbe stato offerto, però adesso sono cambiate le carte.
Te lo farò io l'orzo.
No, va bene, facciamo noi però. Così almeno ci rimane un gelato e un orzo.
Ci sta
nel
anche una
rapporto.
Briochina piccola.
Certo.
Sì. Ma anche formato medio.
Vabbè, io avrei voluto coinvolgere anche Leonardo Manera per altre notizie, ma insomma lo lasciamo al suo orzo. E capite, quando è in autogrill è così. La trasmissione è così. Va bene, comunque l'autogrill aglio è. I primi due caffè sono offerti e Ale Manera è contento. Due o tre notizie che mi hanno colpito. Vabbè, questo del vestito di Melania Trump non c'è Manera adesso, è con l'orzo, glielo diciamo dopo.
Qui ci sono.
Ah, ecco, no, volevo che ti raggiungesse questa meravigliosa.
Sto aspettando perché adesso qui al banco mi stanno ordinando l'orzo, quindi io nel frattempo ci sono.
Volevo che ti raggiungesse questa meravigliosa notizia. Secondo alcune indiscrezioni, oggi ne scrive La Stampa, pare che il vestito di matrimonio di Melania Trump...
Scusa un attimo che mi chiedono una cosa. Sì, per me è un orzo, grazie.
Piccolo, grande.
No, un orzo piccolo ma in tazza grande, perché ci metto un po' di latte freddo, ma senza brioche.
Io direi che basta, adesso non ti dico più le notizie, basta, mi sono incazzato e, e andiamo avanti. No, ne dico altre, vediamo un po'. No, non dico niente, andiamo all'ospite, perché ci siamo bruciati così un po' di tempo. Le notizie dopo, se avremo tempo. Allora, la cosa che colpisce oggi sui giornali che riguarda la situazione internazionale, e arriviamo alla nostra prima ospite, è questa. chi ha dato sponda a Donald Trump sul tema ormai annoso della Groenlandia? Vladimir Putin è stato il presidente russo il primo a dire: guardate, caro mondo occidentale, che Donald Trump sulla Groenlandia dovete prenderlo sul serio, non sta dicendo delle cose strampalate, non è il racconto del vogliamo la Groenlandia ma non gli dovete credere. Dovete credergli, questo ha detto Putin. A me ha suscitato il messaggio: in fondo sono abbastanza simili, si intendono, vedi che si intendono tra di loro, ma battuta, che poi tanto battuta non è, a parte, il tema della Groenlandia è un tema che un pochino ci ha appassionato. Per questo abbiamo chiamato Angela Stefania Bergantino, che è docente di economia a Bari, esperta di geopolitica e del tema, nello specifico. Buongiorno professoressa, eccoci.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, intanto, non so, dobbiamo prenderlo sul serio Trump, questa è più un'analisi politica se vuole, però dobbiamo prenderlo sul serio quando dice...
Alla base della politica c'è sempre l'economia, quindi ecco. Purtroppo sta diventando un po' un gioco delle parti, non so quanto sia strategia e quanto invece sia tattica, ma certamente comincia a far preoccupare e fa preoccupare questo avvicinamento Trump-Putin. Dopodiché credo che forse Putin sarebbe proprio il soggetto, comunque la Russia sarebbe forse quella più penalizzata da una parte ancora più forte degli Stati Uniti nell'ambito dell'Artico, perché la Russia al momento lo Stato che vanta maggiori diritti su questo oceano, su questo mare.
Ecco, perché vanta maggiori diritti la Russia su questo mare? Per prossimità geografica? Ci spieghi un pochino, così entriamo un po' nello specifico di chi può avere mire su quella zona del mondo.
Sì, in realtà ci sono tre grandi rotte artiche o tre possibili rotte artiche. E c'è la transpolare, che è quella costantemente per ora ancora ghiacciata, quindi assolutamente e certamente non navigabile da diciamo, navigazione commerciale, diciamo, quindi con un rilievo economico. C'è il passaggio a nord-ovest, che diciamo, è quella un po' dell'immaginario collettivo che costeggia il Canada, ma poi c'è invece la nord-east, cioè diciamo, quella che chiamiamo la rotta nord-polare, che è quella che costeggia tutta la Russia passando entrando diciamo dallo stretto di Bering, che arriva fino ai paesi del nord Europa. Ed è quella che sicuramente ha una, come dire, potenziale commerciale molto più rilevante.
Va così, oggi con i collegamenti. Sì, aspetti professoressa, perché proviamo a richiamare. Voi non sapete cosa vuol dire. Leonardo, tu lo capisci cosa vuol dire fare radio e sentire poco bene? È una cosa che mi... nonostante ciò, sono ancora qui a fare radio, anche se sono...
Io sono sempre presente, presente.
E ti si sente bene.
Con un audio perfetto, devo dire.
Beh, adesso, sempre con un audio.
Mi immolo in ogni situazione, anche all'autogrill Aglio Est, e quindi adesso sono qui in attesa di altri. La coppia di prima è stata molto gentile, devo dire.
Bene, ma abbiamo recuperato l'audio, se vediamo se si sente un pochino meglio, no, professoressa Bergantino, perché alcune parole le perdevamo, c'erano dei cali di tensione sulla linea, però ci stava spiegando tutte le rotte e perché la Russia ha una maggiore, come dire, maggiore diritto internazionale su quei mari.
Perché, come stavo dicendo, la rotta più rilevante dal punto di vista commerciale appunto costeggia la Russia, arriva dallo stretto di Bering, si arriva fino al nord Europa, è la rotta che per più mesi all'anno è effettivamente transitabile e diciamo, per le regole internazionali sull'Artico, lo Stato che diciamo, ha la maggiore estensione territoriale delle rotte è lo Stato responsabile di quelle rotte. Quindi la Russia sicuramente è il primo Stato per interessi commerciali sulla rotta artica.
Ecco, è più una questione di rotte o più una questione di sottosuolo con tutte le ricchezze? Perché abbiamo detto che sicuramente la Groenlandia l'Italia è ricca anche di materie prime, però sappiamo che estrarre queste materie prime non è una questione proprio indifferente dal punto di vista economico, quindi è più una questione per ora di rotte, soprattutto come strategia.
Ma ritengo che le due questioni siano entrambe fondamentali, sono fondamentali sempre in un'ottica prospettica, col cambiamento climatico, il riscaldamento globale che peraltro ai poli ha implicazioni molto più significative rispetto anche ad altri ambiti mondiali, stanno diventando più navigabili le rotte, ma soprattutto stanno diventando più accessibili le risorse che sono chiaramente sia sottomarine sia ben nascoste sotto i ghiacci artici in questo momento in Groenlandia, ma anche in altri territori che sono parte dell'Artico. Quindi sicuramente in prospettiva, con lo scioglimento, la fusione dei ghiacci, l'estrazione diventerà economicamente più significativa. Il problema è che al momento le cosiddette terre rare vengono prodotte prevalentemente in Cina, che peraltro o in Cina o in aree controllate dalla Cina, e che produce circa l'80% di questi minerali e soprattutto che ne controlla quasi per intero la filiera al momento. Gli stessi Stati Uniti sono acquirenti dell'80% delle terre rare funzionali alla loro produzione proprio dai partner cinesi.
Sì, c'è da dire, Leonardo, la questione che ci sconvolge è sentire parlare in maniera molto semplice e diretta il presidente americano dire, piaccia o no, quell'area, quella zona del mondo ci serve, cioè ci sarebbero dei popoli, ci sarebbero dei diritti internazionali, delle la Danimarca. Adesso, che
io immagino che sia improbabile un'occupazione militare della Groenlandia da parte degli Stati Uniti, forse verranno fatte delle pressioni economiche, immagino, molto forti, mi sembra questa forse la strada.
Esatto, però, professoressa, come potrebbe concretizzarsi il desiderio, che è poco più, che è più anche di un desiderio di Trump, sembra quasi un'esigenza improrogabile, quella di conquistare la Groenlandia? Cioè come si fa? Per esempio abbiamo letto che forse verrà istituita la linea aerea New York Nuuk, che è la capitale della Groenlandia. Si comincia così?
Ma sicuramente si comincia così. Io ricorderei due episodi. Il primo, proprio all'inizio, quando è arrivato Trump al secondo mandato con il Panama. Non ci ricordiamo quasi più le sue affermazioni, ma pochi mesi dopo c'è stato il passaggio dei porti, delle concessioni per l'utilizzo dei porti ai due capi del canale di Panama a una società che fa capo agli Stati Uniti da una società che era invece a controllo cinese. Quindi forse anche queste esternazioni servono a far muovere i mercati. Secondo passaggio, sicuramente il fatto accaduto pochi anni fa, Stati Uniti e Danimarca insieme hanno fatto uscire da un grosso investimento minerario proprio una società cinese, e non solo, anche nella costruzione dei due aeroporti che ci sono in Groenlandia, il primo partner commerciale, il primo investitore era proprio una società cinese che è stata poi sostituita da capitali danesi. Quindi sicuramente c'è la volontà di sostituire o comunque di far entrare in Groenlandia capitali americani, del resto è sempre stata un po' la strategia degli Stati Uniti, quindi grossi investimenti, possibilmente grosse concessioni di sfruttamento minerario e sicuramente adesso, come abbiamo letto anche noi tutti sui giornali, la possibilità di sfruttare anche dal punto di vista turistico questo grande patrimonio vicino agli Stati Uniti. Non ci dimentichiamo appunto che Nuuk è molto più vicino a New York che a Copenaghen.
Sì. Noi, professoressa, intanto la ringraziamo, Angela Stefania Bergantino. Mi sa che ci risentiremo, se ce lo consente, perché questo tema della Groenlandia incredibilmente è diventato estremamente centrale. Prima eravamo attenti ad altri luoghi del mondo, ma adesso è cambiato il mondo, per l'appunto, e guardare anche qui.
Sta cambiando, assolutamente. Disponibilissima, grazie a voi.
Grazie, professoressa Bergantino. Leonardo, te la posso dare la notizia bella? Volevo darti una bellissima notizia lì ad Aglio Est.
Dimmi.
No, che pare che il vestito da sposa di Melania Trump sia stato messo in vendita su eBay, così scrive la stampa, è un giallo. È un segnale proprio di una rottura totale, cioè una che mette all'asta il vestito del matrimonio, poi c'è un giallo, dicono non è vero, è ancora a Mar-a-Lago, ma sembra proprio che... sia rottura.
Ma insomma, io cioè, adesso è da anni che loro sono in crisi. Io capisco che
cosa
per una coppia
tu?
Di
que...
ma sì, sì, se ne parla già dal primo mandato di Trump. Insomma, io capisco che per lasciare un uomo come Trump molto potente, ecco, ci vogliano anni. Lei probabilmente in tutti questi anni ha riflettuto sulla mia proposta.
Sì, sì.
E adesso credo che abbia deciso. È arrivato il momento. Io quindi comincerò ad addobbare il binario 8 della stazione di Lambrate.
Addobbarlo addirittura. Delle corone di fiori tipo come in Hawaii, nelle Hawaii, quando uno arriva, sì, ti metti la corona di fiori sul collo. Ma
lo addobbo tutto da Rogoredo
a
fino a Lambrate. Da Rogoredo a Lambrate sarà una corsia, un binario
rosso,
unico,
sì,
di fiori.
Con la gente festante che saluta il passaggio, no, no.
Esattamente, andrà così e finalmente Melania ha deciso e ha capito che non si può rinunciare al vero amore in cambio del potere.
Senti, allora ti do una brutta notizia a fianco a questa che ti riguarda. Qui in redazione sono un po' preoccupati che io ti stia un po' trascinando nel fango.
Questo è vero. Perché? Condivido, ho visto il trafiletto.
Oggi su Libero, sì, su Libero c'è un trafiletto. Milan insiste, cioè sono il capo dei negazionisti. Negazionisti sulla vicenda Prodi, non negazionisti di cose ben più gravi. Capo, e sei citato anche tu, che conduce, quindi sei corresponsabile, correo. Conduce la trasmissione con Leonardo Manera. Mi spiace. Hai voluto.
Sì, guarda, io, cioè, è un danno d'immagine non da poco. Quindi, sì, se vai avanti ancora a negare quello che ha fatto Prodi, essendo io.
Ma ci sono tutti,
no,
i meme simpatici con le ciocche di capelli di Prodi.
Sì, appunto.
L'ultimo
sei
tu che... Descrivi l'ultimo che ho mandato in chat. Descrivilo.
Vabbè, quello che è circolato in giro, si è visto, c'è Prodi che nega di avere tirato i capelli,
no,
intanto in mano
ne ho
ha
mandato
una ciocca,
un altro,
non è quello?
Ne ho mandato un altro.
Non l'ho visto.
Adesso,
l'ho visto,
mezz'ora fa, ci arriva dal trumpista, è Prodi con il tipico copricapo Siu, quindi di un...
Che tiene in mano lo scalpo, diciamo...
uno scalpo, vabbè, ci siamo, sì, capiti.
Che tra l'altro anche questo è un danno d'immagine nei confronti dei nativi americani.
Eccolo,
perché,
lì, eccolo.
No, è vero, perché in origine non furono i Pelle Rossa a togliere lo scalpo dei nemici, furono i bianchi che chiesero ai Pelle Rossa di togliere lo scalpo agli altri come, sì, prova del fatto che si erano alleati a loro. Quindi quella poi è diventata un'usanza, diciamo, anche di alcuni Pelle Rossa, ma la prima richiesta fu dei bianchi di togliere lo scalpo.
Eccolo,
quindi anche qui
che polemiche. Va
verità.
Bene, il signor Leonardo Manera si trova ad Aglio Est, è arrivato qualche altro viaggiatore?
Al momento no.
Se siete in zona andate all'autogrill e caffè pagato, forse, chi lo sa. Andiamo in pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
volevo consigliare al suddetto Manera di fermarsi poi anche a Cantagallo, direzione nord, perché il tunnel di Salumi, che si trova all'uscita del Bartavo, la Calda Mini Market, vale veramente l'esperienza.
Ma adesso non va bene tutto, ma...
Da Milan Kundera a Milan Manera è un attimo.
Vabbè. Vai Pietro.
Buongiorno, volevamo segnalare del traffico intenso nei pressi di Aglio Est per delle persone che stanno procedendo in retromarcia per tornare in autogrill.
No, non diciamo neanche per scherzo tutto questo.
Niente Milan, ho parlato col Trump.
Sì.
Mi ha detto che dopo la tua 200esima trasmissione su Trump e la Groenlandia,
aspetta un attimo, forse aspettare un attimo. Radio 24, non sì, so se la conosce.
Aspetta, Leonardo.
Sì, aspetta che ti faccio fare. Sono qui con una signora.
Sì,
bella, devo dire, una bella signora.
Vabbè,
posso fare un complimento? Non so se qui c'è il marito.
Sì.
Lei è il marito?
Sì.
Posso
marito
provarci
cattivo.
Con sua moglie?
Marito cattivo.
Marito?
Cattivo, ha detto. Ma scusi, lei sarebbe geloso se io ci provassi con sua moglie?
Moltissimo.
Vabbè, ma dopo
sarei geloso di te, cos'hai capito?
Dunque, siamo in diretta con Radio 24. Lei conosce la radio?
Figo, sì, certamente.
L'ascolto ogni tanto?
Sì, abbastanza.
Che trasmissioni ascolta di solito?
Radio 2 oppure...
No, dicevo Radio 24.
No, Radio 24 proprio no, non la conosco.
Non la conosco.
Ma è meravigliosa questa...
Senta, ma posso chiedere la cosa... Lei mi ha fatto dei regali a sua moglie, sì, nella
sì,
vita.
Sì, certamente.
Qual è il regalo che gradisce di più? Così lo so,
non
e posso farlo
dire.
Anch'io.
No, non sia.
No, quello è segreto.
Segreto. No, il regalo materiale, proprio.
Ah, materiale.
Sì.
È il più bel regalo.
Sì.
Niente.
Lo so. Io sono romantico.
È in grande...
Un bacio, un abbraccio.
No, ma proprio cose materiali che ha regalato sua moglie.
Un anello.
No, perché se lei mi dice faccio anch'io un regalo a sua moglie, così.
Vabbè,
sta cominciando a guardarmi male un po'. Quindi...
Esatto.
Noi siamo sardi.
Sì.
Di Macomer.
Come Geppi.
Esatto. Praticamente una grandissima pallacanestrista, come si dite?
Sì,
cestista.
Mi ricordo che Geppi giocava.
Certo.
E invece lui è vostro figlio.
Sì.
Come ti chiami?
Davide, piacere.
Davide, quanti anni hai?
20.
Senti, sei ancora che aspettative hai per il futuro nella tua vita? Cosa ti piacerebbe?
In Italia.
Non lo so, di sicuro fuori di qui.
Fuori di qui, ma tu hai dei vizi particolari, ti droghi, bevi?
No, di questi problemi.
Sei un ragazzo a posto, hai già commesso dei reati?
Sì, triste.
Non so. Mi avvalgo della facoltà e non rispondo.
Rapina armata, furto, spaccio di droga. Ci sono qui i tuoi genitori, puoi confessare liberamente. A volte...
Non credo che sia una buona idea.
Va bene, abbiamo capito. Grazie allora,
grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
Riconoscibilissimo.
Ciao.
E va bene. Aglio Est, il buon Leonardo. Allora, caro Leonardo, adesso noi abbiamo una ospite, dobbiamo parlare di una vicenda. Allora, non è che vogliamo parlare del Covid, assolutamente, che è alle spalle, però il Covid, lo sapete, ha lasciato alle spalle anche molte persone che sono mancate. E io voglio salutare l'avvocata Eleonora Coletta, avvocata di Taranto. Buongiorno, presidente anche di un comitato vittime, perché lei è all'interno di un processo con la ASL di competenza che riguarda purtroppo la morte di suo marito. Ci sono state delle domande in questo processo, delle domande alle quali lei dovrebbe rispondere, che l'hanno fatta sobbalzare, posso dire, e anche indignare parecchio.
Certo,
ci vuole spiegare che tipo di domande vengono fatte a lei? Alle quali
allora, io le sintetizzo un po'. Io sono all'interno di questo processo perché non solo mio marito è morto, ma anche mio papà è morto durante il funerale di mio marito, sempre per le stesse ragioni, che ora non sto qui a approfondire, ma io ritengo responsabile la ASL. E abbiamo fatto questo comitato di parenti delle vittime, di cui io sono vicepresidente anche a livello nazionale. E ho introdotto il giudizio e abbiamo fatto la parte preliminare, dove c'è stata la CTU dei medici che hanno riconosciuto la responsabilità dei sanitari nella morte. Quindi la ASL non ha voluto conciliare e adesso adesso ci troviamo nella fase di merito.
Sì.
E loro si sono costituiti dicendo che loro non riconoscono questa responsabilità e che tuttavia anche laddove ci dovesse essere questa responsabilità, loro vogliono essere condannati a meno, a un risarcimento minore.
Perché?
Perché a loro dire io dovrei confessare, perché non hanno portato alcuna prova se non quello di interrogare direttamente me e le mie tre figlie. Io avevo con mio marito tre figlie, sono rimaste orfane di papà, e dovremmo andare a dire in giudizio che io avevo delle relazioni autonome e affettive, quindi diverse relazioni, anche cioè, è stato usato il plurale, rispetto a mio marito, che vivevo da anni in un'altra casa. E consideri che mio marito l'ho infettato purtroppo io, perché io sono stata quella che ha preso il Covid e ha infettato mio marito, mio padre, quindi vivevamo certamente insieme. Trascorrevo da lui separato tutte le vacanze, Natale, Pasqua, Capodanno, compleanni, organizzavo e partecipavo viaggi separatamente da lui.
Cioè, lei dovrebbe raccontare la sua vita, se aveva altre relazioni, se...
Esattamente, ma la cosa che... Guardi, io sono una donna diciamo temprata dagli anni e anche dai dolori, e non mi scandalizzo facilmente. Ciò che mi scandalizza è che sia stata focalizzata l'attenzione, proprio per deviarla dal problema, su un'umiliazione che mi è stata rivolta, perché è una forma di subdola violenza. Io non sono nuova alla ASL di Taranto, io per 20 anni sono stata l'avvocato di questa ASL. E loro
quindi conosce perfettamente loro, tutte le persone.
Loro mi conoscono, e loro mi conoscono. E però hanno dichiarato in giudizio che loro intendono proprio provare questa cosa per pagare di meno.
Cioè sì, il concetto è, lo dico brutalmente in termini non giudiziari, se la ASL dimostrasse che lei aveva altre relazioni, pagherebbero di meno per dire, vedete, cosa vuol dire poi? Ha avuto una condotta che ha portato... come dire, a una facilità di infezione maggiore, non so,
No, loro dicono: siccome tu potresti aver avuto questa condotta, non hai sofferto.
E allora? La sofferenza della morte, sì, sarebbe minore, ma è davvero incredibile.
Cioè, è folle, è una, per questo io dico è una violenza, perché tra l'altro questo glielo dico perché noi abbiamo provato in atti con centinaia di foto, perché io e mio marito avevamo un rapporto simbiotico, e peraltro prima che mio marito morisse, ahimè, io ho avuto un tumore, e siccome la sanità non è delle migliori a Taranto, io mi sono curata a Milano, dove ho subito 3 interventi. Ho fatto la chemioterapia e ogni 21 giorni io e mio marito stavamo a Milano. Durante i 3 interventi abbiamo addirittura alloggiato in un hotel. Quindi è questo che io quello che dico, è attraverso questa violenza si vuole spostare l'attenzione dal problema.
Sì, ma lei queste domande risponderà, cioè adesso non dobbiamo fare il processo.
Laddove il giudice le dovesse ammettere, io risponderò. Dovrà anche rispondere. Perché non ho nulla da nascondere. Ciò che mi fa specie però è che hanno chiesto anche alle mie figlie, che non le posso dire qual è la loro sofferenza di aver perso il papà così piccole. La prima cosa che mi hanno detto mamma, ma così offendono anche papà.
Lei ha detto anche una frase sulla quale si può discutere, perché lei dice: se fossi stato uomo non lo avrebbero fatto. A una donna invece queste domande vengono fatte. Perché è certa di questo tipo di distinzione?
Perché io faccio l'avvocato da tanti anni e le dico francamente che lo vivo quotidianamente, ma anche quando faccio le prove testimoniali e ci sono i testimoni, se il collega che fa la prova è un uomo, il testimone dice avvocà, lo dice in dialetto, e a me si rivolge signora, è sempre così. Se l'uomo in questo caso, se l'uomo avesse avuto una scappatella, ma è normale che debba comunque soffrire per la moglie, ma siccome la donna si è avuto una scappatella, beh, quella è una poco di buono e non soffre. Per quanto devo dire che lo stereotipo, io per questo mi sono permessa di parlare di sessismo, perché c'è uno stereotipo di vita coniugale che non è quello. Cioè, io parlo per assurdo, ma ammettiamo che una coppia abbia una libertà di costumi e quella è la sua condotta, sì, certo, di vita, questo,
chi deve andare a giudicare,
questo potrebbe dire o meno non portare sofferenza.
Ma no, infatti, io, poi, il fatto che abbiate tre figlie, insomma, è una vita insieme, sono spaccate.
Ma al di là di quello, quindi lei non la vede semplicemente come una strategia difensiva
per pagare meno,
che viene utilizzata per pagare meno?
Purtroppo
discutibile,
no.
sicuramente
no,
discutibile.
No, purtroppo no. Perché io sono la presidente di questo comitato, ho scritto anche un libro, Canale Terminale, molto fastidioso, è un libro inchiesta sulla sanità pugliese. Mm-hmm. E quindi colpire me,
le stanno facendo pagare un po' la,
ecco,
sua esposizione.
Pago tanti prezzi, e il prezzo più facile è quello di dire che, siccome sono una donna, sono una poco di buono. Del resto, Corriere della Sera oggi ha pubblicato un articolo su questa cosa. Se leggete i commenti, vabbè, ma è femmina, sì, ma si vede, è una bella donna. Cioè, delle deduzioni che le dico, mi provocano molta tristezza.
Immagino.
Io vorrei soltanto che qualcuno ammettesse le proprie responsabilità. Lo chiedo da anni, perché io ho fatto l'avvocato della ASL e facevo il risk management, che è quello proprio che si occupa della malasanità.
Sì.
E nei corsi ci insegnano che quando c'è l'errore medico, la prima cosa che si fa è si dice ho sbagliato, e non si affossa il parente, non si distrugge. È una modalità che non mi piace insegnare alle mie figlie. Io sono contenta che voi mi abbiate chiamato e mi auguro che si generi più consapevolezza, perché diversamente non so cosa augurarmi, ve lo dico francamente.
Intanto la ringraziamo, ovviamente, grazie all'avvocata Eleonora Coletta, e vedremo come prosegue questa vicenda giudiziaria. Grazie, ma noi ringraziamo lei per essere stata qui a esporci questa vicenda, seppure in maniera molto rapida. Grazie davvero, avvocata di Taranto.
Buona giornata a voi, grazie.
E noi andiamo al traffico sostenuto soprattutto nei pressi di Aglio Est, dove c'è Leonardo, no, sto scherzando, dove c'è Leonardo Manera. Poi torniamo un attimo lì in autogrill, vedere quanti orzi, plurale di orzo, ti sei bevuto.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Maniera, Melania ha detto che al massimo viene San Donato, ma proprio al massimo, esagera.
Milan, sono qua all'autogrill, ma non c'è traccia di Maniera.
Ma come?
In compenso, però, ho visto quello lì, ti ricordi quello lì a Zelig che faceva fluoro, che ormai non si vede più in giro.
Vabbè, direttamente Niente da Aglio Est. Ma quanto ti paga Autogrill per questi spottoni, queste market, sono marchettone questo, mi sa.
Neanche un soldo, guarda, neanche un soldo. Qualcosa dovrebbero darmi, secondo me.
Ecco, invece... è un orzo. Vabbè, come gira lì la vicenda?
Adesso c'è un momento di...
Di stanca.
Anche poche persone che entrano proprio in Autogrill, ecco. Quindi sono qui da solo. Mi sta subentrando un po' di amarezza, devo dire.
Praticamente un cane abbandonato in Autogrill.
Sì, sì, sono qui in Autogrill dell'Appennino, da solo, all'ingresso, quindi anche un po' fuori, appena fuori. Non so, io chiuderei qui, non si può chiudere in anticipo.
Beh, un attimo, è un'ora. Dici la prima ora. No, allora guarda, ti do questa notizia.
Oppure
così
io vado via dopo.
No, cioè, così sei molto molto allegro. Allora, hai visto che ci sono i volenterosi, ma non troppo. I volenterosi, ma non proprio tutti. La Francia, la Gran Bretagna, sì. Altri un po' meno volenterosi, ma non si sa. Ma adesso si chiamano in un altro modo. Si chiamano forza di rassicurazione. E tu, Manera, ti senti
una gran presa in giro?
Non ti senti rassicurato? La forza,
una grande presa in giro.
Ma perché?
E tra l'altro, la cosa che mi inquieta, per esempio, ieri cominciavo a vedere a che età partirebbero gli italiani qualora ci fosse una guerra.
Ma chi partirebbe? Quindi, ma questa retorica, ma questa narrazione, no, ma non però, parte nessuno, ma chi deve partire?
No, però poco alla volta ci stanno portando dentro a quella dimensione.
Ma tu non farti
passo
portare.
Dopo passo, alla fine magari ci ritroveremo in guerra senza neanche essercene accorti. Ieri leggevo, partirebbero dai 18 ai 45 anni.
Ma cosa? Ma che partita?
Ma guarda che è il solito discorso della rana bollita, no?
Sì.
Tu è quello.
Aumenti la temperatura, la rana non si accorge.
E dopo si ritrova dentro senza sapere come. Da ieri cominciava a vedere questo e quello. E quell'altro, quando ci sono tutta una serie di piccole, come dire, no? si cerca di far arrivare questa idea come se in qualche modo fosse inevitabile,
l'immagine della rana,
se alla fine fosse inevitabile, allora ci ritroviamo lì e basta.
Sai chi mandiamo in guerra? Lui è pronto. Sai chi mandiamo in guerra? Il signor capo del Pentagono, segretario alla difesa, Pete Hegseth, ex giornalista, adesso a capo del Pentagono, si è fatto fotografare mentre faceva un'esercitazione con alcuni suoi ex commilitoni. Sai cosa hanno scoperto? Che ha un nuovo tatuaggio sul braccio, si è fatto tatuare in arabo, cioè sì, la scritta kafir, cioè infedele, sai, che è il modo in cui i musulmani identificano se è un infedele. Quindi lui è già pronto per la crociata. Sono un infedele, kafir, me lo tatuo sul braccio, sono un infedele per voi, sono pronto alla quarta, quinta, sesta, settima croce, non lo so, ho perso il conto.
Ormai
che
è un mondo di integralismi dove tutti devono mostrare i muscoli. Questa è una cosa veramente desolante.
Lui li ha effettivamente, un bel muscoloso. Va bene, dai, mandiamo lui in guerra. Intanto c'è il giornale radio, vedo pronto Gigi Donelli, vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Rosebuds know to bloom in early May. Just as ain't no love's a cure, you can rest your mind sure that I'll be loving you always.
Until the rainbow burns the stars out of the sky.
Always.
Until the ocean lovers and the sky.
It's gonna be always.
Until the day that it's our day.
You know it's gonna be always.
Another day.
behind.
And I'll be loving you.
Salvate il soldato Manera, salvate il soldato Manera.
Un altro bel nome per la forza di interposizione in Ucraina potrebbe essere contingente condivisivo di tranquillità.
Che poi volenterosi o volonterosi? La forma corretta pare è volenterosi, ma la Treccani dice che potrebbe essere anche volonterosi. Forza di rassicurazione. Chiamateci, cari ascoltatori, vi sentite rassicurati da questo riarmo europeo? 800 24 00 24, chiamateci per quello che volete. Leonardo, tu torni, tu...
Momento, un attimo che sto mangiando un panino col carciofini, dimmi.
Ma... tu,
dimmi.
Lunedì sera mi hai promesso che vieni alla finale del premio Wondi, intitolato a mia moglie, al Teatro Manzoni di Milano alle 20.45. C'è Antonella Clerici che presenta con la nostra Tedesco, c'è Noemi che canta, Frida, Gloria Campaner che suonano, viene Gino Cecchettin. Me l'hai promesso, eh?
Vedete che cose fighette che organizza qui Alessandro Milan quando deve fare le cose per le sue associazioni, Antonella Clerici, Noemi. A me non fa entrare la presentazione dei libri, ma, a volte.
Ma non è vero questa cosa, guarda, e che poi, la gente continua a dirla, poi ci crede, non è vero.
Sì. E invece le cose fighette così, tutte quelle che organizzi tu, sì, comunque verrò e creerò dei problemi anche durante la serata.
Ti ringrazio, non saresti tu altrimenti. Buon appetito, intanto, buon appetito. Sì.
È quasi finito il panino col carciofini.
Ma scusa, il panino, cioè pane e carciofini, basta, questo è pane,
no,
e
pane, carciofini. Prosciutto crudo e carciofini.
Pane, prosciutto crudo e carciofini, sott'olio.
Mi è venuta fame a stare qui fermo in autogrill, mi è venuta fame.
Eh sì, perché poi dopo ti viene da mangiare il capitone alle 11, l'abbacchio alle 11 e mezza, è normale quando si viaggia così, vabbè.
Comunque, stando un po' in autogrill, ho capito come sono le correnti, i flussi nell'arco della mattinata. Cioè c'è un grande afflusso fino alle 9:30 così, poi alle 10 c'è un momento in cui non si ferma quasi più nessuno.
La gente viaggia.
E adesso insomma. Vediamo se... Sì, sì, no, ma dico, è arrivato un signore però, attenzione. Buongiorno.
Sì. Buongiorno.
Lei ascolta Radio 24?
Sì.
Sì. Abbiamo in linea Alessandro Milan, lo conosce?
Come no, lo stavo sentendo in radio prima.
Cosa ne pensa di Alessandro Milan? Ecco. Non tanto come giornalista, ma dal punto di vista umano.
Eccolo là.
Una persona spiacevole,
una cosa incostante.
È incostante?
Sì, dal punto di vista umano sì, mi sembra di sì.
Qual è la caratteristica che lei disprezza maggiormente di Alessandro Milan?
Così sui due piedi?
Sì, la cosa che non le piace.
Anche a quattro zampe.
L'ironia forzata.
L'ironia... L'ironia forzata di Alessandro Milan, dice. C'è invece qualcosa, sia pur minima, che le piace di Alessandro Milan?
Non lo so, non ce l'ho presente come di figura.
Quindi possiamo dire che è solo un personaggio.
Me lo immagino un uomo di mezza età,
sì, esatto.
Abbastanza, diciamo, come
Borso.
Posso dire, molto conviviale,
sì.
Una persona acculturata, una persona
bruno,
che riesce comunque a far valere le proprie opinioni con delicatezza.
Sì, però
per il resto non lo so, non c'è qualcosa che
non la convince,
che non mi convince.
Non è una persona,
qualche cosa da,
non è una persona che lei frequenterebbe volentieri.
C'è qualche
alla
sotterfugio
fine.
Che secondo me, cioè, deve essere,
dovendo scegliere, lui lo frequenterebbe o preferirebbe comunque di no?
Perché no? Perché è una persona piacevole comunque.
Sempre con qualche riserva, però con questa ironia
con
forzata
un po' di attenzione
sempre, no?
Insomma, sì, una cosa sì, sì.
Va bene, invece molto politica, bene. Adesso poi la lascio andare.
Sì, sì, sì.
Politicamente, secondo lei, da che parte sta Alessandro
Vabbè,
Milan?
Questo si sa.
Non riesco a collocarlo.
Anche qui.
Sì, una cosa.
Po'...
insomma, un cerchio bottista. È un Blade Runner, cioè,
un Blade Runner.
Da una parte o dall'altra, dipende dalle situazioni.
È proprio un cerchio bottista, un po' di qua è una banderuola.
Sì, 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 una banderuola, sì. Sì, sì. Una banderuola al vento, al miglior offerente.
Hai visto che sei stimato da
ma
parte
molto,
degli
ma lo ringrazio, ringrazialo tanto, guarda.
Pezzo di panino sotto al naso, da una parte c'è l'auricolare sull'orecchio sinistro, il panino che mi si avvicina al naso, io ero entrato per un caffè, invece magari... sarò costretto a prendere un panino anch'io.
Come si chiama questo signore?
Non... sì, come si chiama, mi dicono. Infatti che l'ha fatto parlare un attimo, sì, con Alessandro Milan. Si sente?
Sì, sì, pronto, pronto. Sì. Buongiorno, come si chiama?
Buongiorno, grazie. Mi per chiamo
la...
Stefano.
Grazie per la stima, Stefano. Sono
sì,
parole di apprezzamento. Grazie, buon viaggio. Non offra il caffè, grazie, a maniera, anzi, se lo faccio offrire, per favore. Perché...
no, me lo faccio offrire.
Bravo, bene, bravissimo.
Anch'io, anch'io prendo orzo normalmente, perché troppi caffè mi rendono
ottimo,
un po' nervoso.
Ottimo. Un bel orzo pagato dal signor Bonetti, Leonardo Manera. Grazie, Stefano.
Benissimo, davvero, benissimo.
Buon viaggio, ovviamente. Buon viaggio a tutti,
grazie,
quelli che ci ascoltano.
Buona giornata a lei. Buon lavoro.
Grazie, grazie, grazie. Cioè, saluti dalla banderuola. Franco da Monza. Sì, aspetta, dimmi, dimmi, Leonardo, cosa c'è?
No. Sì. Dovrei andare all'interno dell'autogrill a fare l'orzo.
Intanto c'è, sì, è vero, è vero. Cioè, intanto c'è Franco da Monza. Franco?
Mi volevo riferire al discorso di quel gruppo. Io vorrei sapere per quanto tempo ancora dobbiamo mantenere questi incompetenti, che al limite anche del, ormai diciamo, della malafede, perché non possono fare delle riunioni e decidere delle cose così assurde in un ambiente così. Io penso che siano veramente stati messi lì da qualcuno per non fare niente, per fare delle cose inutili, e quel poco inutile che fanno lo fanno anche male. E
ma
penso
chi si
che
riferisce nello specifico?
All'Unione Europea, al
tutti.
Parlamento, non tutti, no, no, tutti no, no, diciamo la maggior parte, un po' come in Italia, diciamo, no? Ecco, che non tutti, ma la maggior parte sono incompetenti e sono anche malati.
Mi viene da dire, Franco, ma chi li mette? Perché l'idea
infatti,
di dire sono stati
esatto,
messi
esatto,
lì fa
esatto,
capire che ci sarebbero dei burattinai sopra, no, che li mettono
a
lì.
Parte, a sì, parte i burattinai che scelgono loro chi mettere lì, e la gente che vota, poi chiaramente è obbligata a votare quelli che si candidano, no? Ma quello che è peggio, che secondo me è la parte peggiore, sono i giornalisti, non mi riferisco solo a lei, nella gran parte, perché continuate, perfetto, io dico continuate a dire a lei, perché sto parlando, a dare corda a queste cose qua, ma dovresti ignorare una Commissione Europea che dice
ignorare,
che cambia il nome, e ti ignorare,
ma dire, il ma governo che dell'Europa dicendo? Ma il governo
ma
dell'Europa è
appunto, ma non è l'Europa non merita questi uomini, non merita questi governi, cioè voi giornalisti siete purtroppo la gran cassa, la maggior parte di voi, la gran cassa di questa gentaglia, dovreste ignorarli oppure scrivere veramente che sono dei deficienti, perché fare una riunione per arrivare a cambiare il nome di una cazzata che non servirà a niente e che non si farà mai, è veramente soldi buttati, tempo buttato, e soprattutto per le cose più importanti, che invece quelle vengono lasciate da parte.
Insomma, grazie Franco da Monza, è grazie, bellissima questa granuola di estimatori. Io vorrei, appena uscito qua dallo studio, che qualcuno mi facesse lo sgambetto in redazione per farmi picchiare anche la fronte su uno spigolo, perché è bello, cioè, è molto bello. Dovunque, dovunque ti giri, questa è l'ironia forzata di cui faceva, a cui
faceva.
Ma no, nel senso, ragazzi, noi vabbè, siamo, metteteci al muro, noi giornalisti, non Manera che è un comico, per carità, siamo, hai capito? Dopo Stefano, vabbè, inziato da te, il nostro ascoltatore Franco da Monza dice che siamo noi, soprattutto
però,
noi giornalisti, la gran cassa di questi farabutti.
Sì. Cioè, però al di là di tutto, questo cambiare continuamente nome è un po' ridicolo,
ma
no?
Sì,
per renderlo accettabile.
Ma l'ho detto io per primo che è ridicolo, l'ho detto io per primo, però cosa dobbiamo fare? Cioè, poi uno va alla sostanza delle cose, al di là
appunto,
del nome, sul nome si fa un'ironia spiccia, no?
Sì. Però sempre anche qua siamo trattati come bambini, no? Anche in questo caso si cambia il nome per farcelo rendere accettabile, in modo che noi bambini diciamo vabbè, se è una forza di rassicurazione, perché
ci
no?
Siamo, ci cioè, sentiamo rassicurati, insomma, giusto. Va bene, adesso Leonardo, tu che bevi caffè su caffè, o meglio orzi su orzi, ti voglio presentare un sindaco di una località che sicuramente conoscerai perché hai fatto tanti spettacoli in zona. Pieve di Soligo, la conosci? Pieve di
certo.
Certo.
Sì, cos'è? Dalle parti Treviso.
Te lo faccio dire dal sindaco, sì, in provincia, Stefano Soldan. Buongiorno sindaco. Eccoci.
Buongiorno a tutti voi, ai radioascoltatori, grazie per l'invito. Sì, siamo in provincia di Treviso, Pieve di Soligo, piccola cittadina tra Conegliano e Valdobbiadene, che è il centro della produzione del prosecco di OCC.
Chissà, adesso no, non c'entra niente, poi veniamo al tema, ma tutta questa cosa dei dazi vi preoccupa per il prosecco? In America è diffusissimo il prosecco.
Sta preoccupando molto i consorzi, sì, è un tema molto attuale, adesso attendiamo quello che succederà, insomma, la prossima settimana.
Il 2 aprile, che Trump ha detto non lo faccio l'uno, sennò è un pesce d'aprile. Il 2 aprile, com'è che l'ha definita? La giorno della liberazione dell'America, tipo una roba del genere. Vabbè, no, sindaco, l'abbiamo chiamata per questo. Allora, dai, monto il caso così come l'ho letto su un giornale. Scontro al comune di Pieve di Soligo, la CGIL contro il sindaco. Il sindaco ha detto... ci sono troppe file di cittadini che si lamentano perché pare i dipendenti del comune si attardino un po' troppo alle macchinette del caffè. Il sindaco ha fatto togliere tutti i distributori del comune. Così, proprio.
Sì. È stata così, nel senso che abbiamo raccolto negli anni e negli ultimi mesi tutta una serie di lamentele e verificate, insomma, anche di persona, dagli assessori e quant'altro, che la pausa caffè diventava un po' troppo lunga e anche rumorosa. Ci sono stati tantissimi richiami e tentativi di riportare alcune persone, perché non stiamo parlando di tutto il municipio, ma insomma una piccola minoranza, di riportarle con un po' di buon senso a utilizzare questo strumento per quello che è, cioè un erogatore di bevande, quindi poi andare a consumarle senza cercare di prolungare una pausa oltre diciamo dei tempi che non sono consentibili, ecco. Per cui l'ho detto più e più volte, poi avevo detto anche quale sarebbe stata la conseguenza, e poi a un certo punto ho dovuto farlo, e quindi ho fatto rimuovere le macchinette.
C'è una foto del sindaco con dietro le macchinette che non ci sono più, cioè c'è una parete vuota, c'è una spina che pende.
Sì, se non ci sono più le macchinette, no, c'è le macchinette vuoto, non ci sono più, ecco. Però la pausa la possono fare tranquillamente, cioè quello che è stata fatta questa scelta perché era diventato un elemento di disturbo per chi poi si reca presso il municipio per ricevere dei servizi. Quindi,
ma c'è una regolamentazione, non so, nel contratto, al massimo tot pause caffè?
Sì, loro possono fare 10 minuti, però sì, io non faccio il cane da guardia, quindi
aspetti, 10 minuti al
dieci
giorno?
Minuti quanto?
Ogni due ore.
Sì. Perché i videoterminalisti hanno questo tipo di possibilità. Sì. Chiaro che se poi invece le pause diventano di mezz'ora e quant'altro, e ripeto, magari la gente sta aspettando di avere degli incartamenti o delle cose, sì, diciamo che ho ricevuto molta solidarietà. CGIL non era neanche presente il sindacalista, quindi sì, se fosse stato presente come le altre sigle avrebbe sentito le ragioni del sindaco e anche le possibilità che il sindaco ha dato, cioè nel scrivere un decalogo, ma insomma vedremo adesso con gli RSU e con le sigle di scrivere delle regole come si fanno le pause.
Certo. Quelli che rispettavano i tempi giusti adesso si troveranno senza macchinetta, cosa devono fare? Non ha paura che vadano fuori al bar e stiano fuori mezz'ora?
No, ma io li ho autorizzati a uscire anche nei bar, eccetera, perché possono timbrare e ritimbrare il loro rientro, quindi io non ho vietato la pausa.
Giusto, però con la timbratura lì si vede se uno poi rispetta.
Sì, se uno per andare mi dice che va a fare la pausa però dura un'ora e mezza, capisce che non ha, ecco, può essere un problema.
Guardi, l'erotica Manera, cioè in questo momento Leonardo Manera, non so se lo conosce, è in diretta con noi, cioè sta lavorando, ma in un autogrill a bere orzi su orzi offerti tra l'altro dagli ascoltatori, cioè se a lei sembra normale.
Ha una funzione sociale anche, no, la pausa caffè, magari
per te
quando si riprende, sì, poi si è più stimolati a lavorare in modo più intenso, non lo so, può anche essere così, no?
Sì, ma nessuno vieta la possibilità che i dipendenti si incontrino, parlino, facciano una pausa, eccetera. È proprio l'atteggiamento che questa macchinetta era diventata una camera caffè, quindi ben venga il successo della camera caffè, ma in un municipio non mi sembrava il caso, insomma, di dover perseverare su questa linea. Ecco, la cosa che mi stupisce in uno stato come il nostro è che un tema che io davo così semplice, non pensavo potesse avere questo clamore, venga trattato con tutti i problemi importanti che ci sono in Italia.
No,
ecco,
per carità, ma infatti non è la notizia, come dire, di prime pagine sui giornali, però sa, è una notizia, se ci permette, anche un po' di colore quando si va a toccare la pausa, sì, caffè dei
radio. Resto, guardi, io vorrei dire al sindaco che anche a Radio 24 c'è la macchinetta del caffè,
e allora?
Dove i dipendenti passano molto tempo, più di quello che sarebbe consentito e previsto. È un momento di socializzazione in cui si sta lì anche una mezz'ora a volte.
È il solito delatore. Il solito delatore.
Non è solo una caratteristica che riguarda i dipendenti del suo comune, ma anche qui a Radio 24 è così, insomma. Si cazzeggia un po' la macchinetta del caffè, si perde tempo, si lavora meno, si lavora
invece
poco,
no,
quasi
il sindaco
niente.
L'ha fatto soprattutto per i cittadini che si lamentavano.
Sì. Io devo curare gli interessi dei cittadini, vabbè, anche quello dei dipendenti, perché sono il loro datore di lavoro, però io rispondo ai cittadini e anche ai bisogni, sì, delle 11.500 persone che hanno diritto di ricevere dei servizi adeguati.
No, ma ottimo, alziamo un calice di prosecco con lei, sindaco, la ringraziamo.
Va bene,
L'alternativa era mettere una macchinetta o più macchinette del caffè anche per gli utenti, per i cittadini.
Sì, tutti
così
lì.
Mentre i dipendenti erano una macchinetta del caffè, i cittadini erano l'altra, si passava lì delle gran mezz'ora.
Paga maniera.
La prenderò in considerazione. Vabbè.
Grazie al sindaco di Pieve di Soligo, Treviso, Stefano Soldan. Allora, Leonardo, prima di andare in pubblicità, invece, voglio fare un grande inno alla forza della senatrice Liliana Segre, che sai che viene bersagliata da alcuni leoni da tastiera che l'hanno insultata. Sai come l'hanno insultata alcuni? Sai cosa le hanno detto come epiteto? Nazista. Cioè nazista a Liliana Segre, una che è sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti, si deve sentir dire e dare della nazista a non so se 90 anni o quanti anni ha. Vabbè, si voleva archiviare, invece lei col suo avvocato dice no, mi oppongo all'archiviazione. E io dico brava Liliana Segre, che queste persone che si vengono prese da 5 minuti o 5 secondi di pazzia sui social, scrivono di tutto, che paghino fino in fondo nell'unico modo per cui bisogna farli pagare, toccandogli nel portafogli. Portafogli, e così capiranno che non è che si può dare della nazista a Liliana Segre. Va bene, tu sei sempre lì? Sei tranquillo?
Io sono qui, sta passando davanti a me una macchina della polizia, quindi non vorrei farmi troppo notare.
Imboscati un attimo, che lo so che hai quelle pendenze, lascia stare. Lascia stare.
Chi non ha delle pendenze
no,
con la polizia?
No, io no,
quindi...
per esempio, tu però, sentiamo Mirella da Padova, infrattati. Abbassa.
Buongiorno.
Grazie Mirella. Scusi, stiamo assistendo quasi a un arresto in diretta. Prego Mirella.
No,
vada
ma io stavo ridendo alla grande, perché poi in maniera mi piace
ma non riderà molto tra un po', no? Quando verrà.
Grazie Mirella.
Poveretto. No, ho visto anche in maniera dal vivo, è eccezionale, mi piace tanto.
Dove è venuta? Dove?
L'ho visto a Treviso molto tempo fa, molti anni fa, ancora quando
era giovane.
Adriana, molti capelli e molte rughe fa.
E anche fluoro.
Sì, diceva fluoro.
Prego.
Allora, no, la mia idea per quanto riguarda il riarmo dell'Europa e questo nome ridicolo di volenterosi o volonterosi è che in realtà si prendono due piccioni con una fava. Cioè, voglio dire, adesso c'è una crisi dell'automobile causata, se mi consentite, anche un po' da questa politica sbagliata del green, fatta senza criterio da persone che sono sedute in ufficio anziché in una fabbrica, e quindi questa cosa è andata male, le macchine costano troppo, non sono ancora all'altezza di essere quello che dovrebbero essere, hanno dei costi eccessivi, il mercato in crisi. Quindi riarmando, tornando al discorso, si ottengono due piccioni con una fava. Primo, si fa quello che Trump desidera e che comunque siamo obbligati a fare, e secondo, si può riconvertire tutta l'industria pesante in industria non più di pace.
Quindi lei,
di
Mirella, è di questa, di sì, questa idea, cioè che stanno sfruttando la guerra per un rilancio economico,
esatto,
riconvertendo.
Esatto, esatto, in un'economia di guerra. Sì. No, io spero che non sia così, ma siccome dietro queste cose molto spacciate come molto idealiste, no? Come non siamo i buoni, eccetera, si nascondono sempre poi dei grandi progetti di business, no? Soprattutto c'è, cioè, Macron, gli brillano gli occhietti tutte le volte che parla di queste cose, no? E poi c'è il nuovo ministro tedesco che ha già preso delle posizioni abbastanza nette in questo senso. Sì. Io direi che sì, prendono due piccioni con una fava, riconvertono tutta l'industria.
No, va bene, Mirella è di questa teoria.
Nostre, no?
Devo dire che sono
noi.
Sì, sì, sono molti gli ascoltatori che la pensano un po' così, un po' come te, Leonardo, no? Non mi sembra che sia molto distante dal pensiero
sì,
che
no,
hai tu.
Sì, ma non è una cosa, abbastanza comune come pensiero.
Comune,
anche di alcuni,
però ci sarà
di
qualcuno,
alcuni opinionisti.
Ci sarà qualcuno che invece dirà no, è giusta la difesa, il riarmo, perché siamo in un nuovo mondo, non lo so. Comunque, devo dire che si diffonde molto questa idea, un po'. Sì?
Sì, secondo me a volte c'è l'idea. La cosa fastidiosa è quella che diceva Mirella, che magari questi interessi economici vengono invece spacciati come grandi ideali, che magari pure ci saranno, ma si fa finta che non ci sia invece anche tutta la parte economica, che mi sento di dire, insomma, sicuramente c'è anche quella.
Ecco. E a proposito di parte economica, indovina un po' cosa c'è adesso? La borsa, no?
Oh. L'amica Deborah.
L'amica Deborah non è ancora arrivata, perché ormai fa di tutto per evitare confronti con te. Quindi arriva giusto sulla sigla per evitare di essere sbeffeggiata.
Quindi allora, la vera ritardataria, nonostante tu per anni mi abbia spacciato come ritardatario, è Deborah Rosciani,
no,
che arriva sempre all'ultimo
no.
minuto. E spesso anche in leggero ritardo.
Oh, vorrei fare un annuncio agli autotrasportatori, camionisti, camioniste che in questo momento ci stanno ascoltando, ci ascoltano molto. E tra poco parleremo di voi, della vostra categoria autotrasportatori, e soprattutto se siete in zona Aglio Est, Autogrill tra Firenze e Bologna in direzione Bologna, c'è lì Leonardo Manera, autotrasportatori di tutto il mondo, unitevi. C'è Lima Nera, tra poco.
Venite a offrirmi un orzo.
No, basta, 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 basta. Deborah Rochelle.
Uno, nessuno, 100 Milan.
L'ho visto a Treviso molto tempo fa, molti anni fa, ancora quando faceva Adriana. Si diceva fluoro. Love is just a history that they may prove, and when you're gone, I'll tell them my religion's you. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna with my hands, hands, hands above my head, hands together, forgive him before he's dead, because I won't cry for you, I won't crucify the things you do, I won't cry for you, see, when you're gone I'll still be bloody Mary.
Manera, se passi la tua vita negli autogrill non riuscirai mai a vedere se la Rosciani ha la coda, perché la coda della Rosciani incide sugli indici di borsa, e come se incide.
Vabbè, 10:37 minuti, allora, come detto, parliamo di autotrasporto. Saluto Sergio Lomonte, segretario nazionale di Confartigianato Trasporti, buongiorno. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora, io credo che tra le varie notizie ci sia una che la categoria dice mi sembra positiva, perché ci sono norme nuove della patente a livello europeo, per cui ora sono è vero, sono stati abbassati i limiti di età per diventare autisti, no? Autisti di camion, 18 anni, 21
sì.
anni.
Mm. Sì, 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 per fortuna è arrivato un grande risultato che noi perseguiamo da tempo per avvicinare i giovani a questa professione. Si stima che soltanto in Italia manchino 15-20 mila autisti, e sempre più ne mancheranno, perché l'età media è oltre i 60 anni dell'attuale forza lavoro.
Ma come
di questo
mai un lavoro così faticoso non è attraente, ecco, come lavoro?
Sì, diciamo, una serie di concause hanno fatto diventare questa professione così non più attrattiva. Diciamo che negli anni, a parte la perdita, come dire, di competitività, si è assistito anche ad una situazione un po' particolare sulle strade e autostrade d'Italia e d'Europa. Ecco, non è proprio la professione che garantisce la massima sicurezza e salubrità, diciamo, come luogo di lavoro. Per cui, nonostante la tecnologia sia andata avanti, nonostante ormai i veicoli siano dotati di tutti gli accorgimenti possibili, è comunque una professione che ti tiene, soprattutto per chi fa il trasporto internazionale, quindi è impegnato in viaggi, in missioni oltre confine nazionale, fuori casa, sì. Insomma, lontano dalla famiglia.
Lontano,
oggi
le
esigenze di contemperare vita-lavoro sono totalmente diverse rispetto a quelle di 30-40 anni fa. Un benessere diffuso ha garantito che magari riesce a portare a casa uno stipendio facendo anche semplicemente il carrellista o un operaio qualificato, mentre prima questa era una professione che dava grandissimi risultati dal punto di vista economico, ti consentiva di far crescere i figli, comprare la casa. Uh-huh. Oggi vi è stata anche una riduzione, come dire, della capacità reddituale tanto degli imprenditori quanto poi degli autisti dipendenti.
Comunque questo abbassamento vuol dire, se non sbaglio, 18 anni adesso per prendere la patente per i camion e 21 per gli autobus, cioè è stato abbassato
assolutamente sì. Diciamo, noi siamo focalizzati un po' sui camion, sì. Perché poi il trasporto merci in Italia è essenzialmente il trasporto stradale, quindi l'autotrasporto su gomma, che ha una quota modale dell'85% rispetto alle altre modalità che sono residuali. Quindi, se oggi è garantito l'approvvigionamento delle fabbriche, delle industrie, delle farmacie, dei supermercati, quindi abbiamo la possibilità di continuare a vivere, è perché esiste l'autotrasporto merci. Questo è un messaggio che deve arrivare chiarissimo. Qui tutti gli sforzi devono essere concentrati per far sì che questa professione recuperi dignità, redditività e competitività.
Sì, lo ricordiamo.
Noi crediamo che questa
durante il
che
COVID,
questa possa essere che questa possa essere già una misura che va nell'ottica, come dire, di favorire l'ingresso dei giovani.
C'è però un grande tema, che è un tema mondiale oltre che europeo, con l'arrivo anche questo di Trump, che ha cambiato di colpo un po' il vento, il grande tema del Green Deal, no, Leonardo, anche tu sul Green Deal ti sei tante volte pronunciato. È vero che adesso non sarà più obbligatorio anche per voi dotarvi di veicoli elettrici? Ci faccia anche capire dei costi, cioè quanto costa un camion elettrico rispetto a un camion che non lo è.
Sì, diciamo, adesso a parte le battute riguardanti Trump, potremmo dire
battuta, cioè è cambiato il vento effettivamente un po'.
Sì,
con Trump,
no? Però è la battuta, perché mi consente di poter affermare che noi, mutuando un po' il Trump americano, forse eravamo già stati un po' trampiani noi, perché come settore dei trasporti in generale l'avevamo già annunciato 3-4 anni fa, quando abbiamo iniziato a leggere le prime righe di quel Green Deal, di quelle direttive folli, tutte ideologiche, che puntavano verso un'unica direzione di marcia, consegnando peraltro interi comparti produttivi dell'automotive, della produzione, dell'indotto a mercati esteri, pensiamo alla Cina, quindi svendendo sostanzialmente filiere produttive. Ma tralasciando questo, per dare subito l'idea, la dimensione, un veicolo elettrico pesante, medio pesante, oggi ha un costo, perché qualcuno ha iniziato a produrle, non è che non ce ne siano, non soddisferebbero la domanda dei veicoli necessari per le imprese italiane. teletrasporto, però qualcuno lo ha fatto, qualche grande costruttore, ha un costo più o meno di tra i 300 e i 400 mila euro, sì. Quando un veicolo con motore endotermico costa ancora, ha una cifra elevata ma ancora contenuta, 120 130 mila euro.
Ah, ora, più ritornando del, più al del tema, doppio costa un
assolutamente
veicolo.
Sì, ritornando al tema principale, cioè una carenza di autisti, una mancanza di competitività e di redditività, come possiamo pensare che le imprese da sole si dotino di questi nuovi bisonti della strada elettrici, che peraltro vanno mantenuti senza una rete infrastrutturale? Quindi oltre il danno la beffa, non solo devi comprarla a dei prezzi esagerati, ma poi non sapresti neanche, vista le lunghe percorrenze che fanno i trasportatori, dove andarle a...
Non lo so, Leonardo, ricaricare. Certo, il prezzo è il doppio, uno magari
è importante. Ma no, invece volevo chiedere riguardo all'attrattività del tipo di lavoro, oggi quanto può guadagnare un autotrasportatore internazionale, diciamo di media, ecco, quanto può guadagnare?
Guardi, noi abbiamo da pochissimo rinnovato il contratto collettivo di lavoro con le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, abbiamo fatto uno sforzo per riconoscere appunto agli autisti, vista la carenza di personale, dei salari, insomma degli aumenti anche consistenti. Primo perché lo meritano, poi perché sono la vera forza di questo settore. Oggi un autista impegnato, diciamo, mediamente in un trasporto internazionale continuativamente può avere anche uno stipendio di 2.800-3.000 euro, ma anche di più, dipende dalle tratte. È chiaro che è una professione che ti costringe comunque a star per molto tempo fuori casa, a non rientrare. E nonostante ci siano ormai delle garanzie dovute ai tempi di guida e di riposo, che comunque danno la possibilità di alternare appunto sì. La guida ai periodi di riposo, ma se tu stai in Francia piuttosto che in Danimarca, è chiaro che comunque, non è che puoi tornare a fare il riposo in Italia.
Comunque sei fuori, è una vita. Fuori. Sì,
c'era anche chi amava questo tipo di lavoro, sì. Trovandolo in qualche modo affascinante.
Beh,
oggi
viaggiare
forse,
per l'Europa, quantomeno, sì. No? Conoscere adesso magari.
Conoscere
c'è meno.
Relativamente, perché poi non so quanto effettivamente si possa conoscere dei paesi dove si va. Però c'era chi amava un tipo di lavoro per il quale in qualche modo eri sempre in giro. Oggi questa cosa forse piace meno ai giovani, insomma, che cercano una famiglia forse più stabile da poter, in cui poter essere presenti, no? Forse questo è il problema.
Sì, ecco, è comunque un lavoro pesante. Io vorrei chiedere una cosa a Sergio Lomonte su un acronimo che ci ha incuriosito, forse non tutti lo conoscono, CQC, cioè la carta di qualificazione del conducente, per la quale voi invece avete qualche rimostranza a portare. Che cos'è e che tipo di lamentela avete a riguardo?
Ma allora, la carta di qualificazione del conducente è quella abilitazione professionale che si accompagna alle patenti, insomma, superiori per guidare i veicoli medi pesanti, e che negli anni ha avuto una intanto ha una derivazione comunitaria, cioè promana da una direttiva comunitaria per cui tutti i paesi membri dell'Unione Europea si sono dovuti dotare della istituzione di questa carta per i relativi autisti del proprio paese. Ma questa carta, in qualche modo, se negli anni ha qualificato la professione, ha anche ostacolato l'accesso alla professione. Oggi, in questa fase congiunturale così difficile, noi chiediamo, abbiamo chiesto come Confartigianato Trasporti, ma anche come UNATRAS, che è l'unione di tutte le associazioni dell'autotrasporto nazionali, al governo, al Ministero dei Trasporti, abbiamo chiesto di eliminare l'obbligatorietà del corso di formazione propedeutico all'esame. La direttiva comunitaria consentiva ai Paesi membri di poter istituire la CQC o attraverso il conseguimento dell'esame, sì. O anche con un corso di formazione di 140 o addirittura 280 ore. Per noi queste 280 ore sono comunque un freno all'accesso alla professione, sì. Allora diciamo via il corso di formazione obbligatorio, comunque la persona che vuol fare questo mestiere deve prepararsi, perché comunque dovrà fare l'esame, sarebbe già qualcosa che avvicinerebbe magari i giovani con meno stress a questa
professione. Vedremo intanto, grazie Sergio Lomonte, ricordo il segretario nazionale di Confartigianato Partigianato Trasporti, grazie per essere stato con noi. Ovviamente l'invito che facciamo a tutti quanti: prudenza quando si è sulle strade. Tu, Leonardo, sei sempre lì. A che caffè sei arrivato? Più un panino ai carciofini? Cosa cioè, diventerà?
Per oggi sono a posto, grazie. Non pranzerò nemmeno.
Non pranzerò.
Anzi, forse mi fermo qui all'autogrill aglio tutta la giornata.
Che immagine,
mi fermo cioè, a
ieri
vivere qui
sul lungomare di Viareggio, che era meglio, che era peggio secondo te di Cologno Monzese, invece aglio est come la collocheresti in questa classifica?
Pensa uno che passa tutta la vita dentro un'area di servizio.
Ma perché
non si
uno
muove
dovrebbe
più
passare una vita dentro l'area di servizio? Scusa,
non c'era la leggenda del pianista che passava tutta la vita in nave? Io la passo tutta la vita in area di servizio, qui all'autogrillaglio, parlando poco con le persone che entrano e poi ripartono e se ne vanno. E io rimango qui a guardare l'autostrada.
È un'immagine ancora più triste di quella di cui ha tratto il film The Terminal, credo, che ha vissuto per anni nell'aeroporto in America. Perché almeno l'aeroporto era un po' più vario, un po' più grande.
Sì, poi in quel film il protagonista vive anche una storia d'amore,
sì,
conosce persone che
film,
diventano appunto sue amiche.
È un film.
Sì, cosa ho detto?
No, quello vero, non credo, non so, cioè non lo so, magari, spero. Però.
No, nel film intendo dire sì, è storia d'amore, persone che diventano sue amiche, io invece resto qui, giusto due parole, un orzo con una persona, poi loro ripartono e io attendo qui la mia sorte.
Ti vorrei mettere autogrill di Guccini in questo momento. Che però è una bellissima storia d'amore narrata in 3 minuti dal grande maestrone. Va bene, dai, andiamo al traffico.
1, nessuno, 100 Milan.
Lei è bella, lo so. È passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora. Io vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Questo è un amore di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me.
Messico a nuvole, il tempo passa sull'America, il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere. Messico a nuvole, la faccia triste dell'America, il vento insiste con l'armonica, che voglia di piangere.
Chi lo sa come fa quella gente che va fin là a pronunciare sì.
Alessandro, tranquillo, tranquillo. Manca poco al weekend, è venerdì. Dai, resisti ancora un po'. E comunque ti vogliamo bene in tanti.
Io lo so benissimo, signora, lo credo, non sono mica un bambino, sa.
Contrabbando.
Tra l'altro, no, c'è uno sviluppo, sai, sul caso delle chat rese note, adesso i numeri di telefono, le mail dei ministri, la falla negli Stati Uniti. Senti questa, il segretario alla sicurezza nazionale Waltz, che è al centro adesso delle polemiche, avrebbe fatto delle falle da cui è partito tutto. Tutti commentano di lui alla Casa Bianca, lo sappiamo, è un grande idiota.
Fa piacere sapere che alla Casa Bianca in posizione di vertice
c'è una persona stimata, lo sappiamo, è un idiota.
Mio amore.
Siamo tutti d'accordo su una cosa, è un idiota, così quelli che l'hanno messo lì. E avanti, che c'è l'iceberg lì davanti a noi.
Queste sono situazioni.
Ma balleremo e canteremo gli annacci.
cioè Manera, pane, prosciutto crudo e carciofini alle 10:10. E a mezzogiorno cosa? Topi morti?
Topi morti. Non mangio a mezzogiorno, è stato il mio pranzo quello. Poi riparto e arrivo a casa.
Di Aldo Giovanni e Giacomo, sì. C'è Fabio da Milano. Fabio da Milano, sì, vai.
Sì, sì. Leonardo, io mi ricordo tantissimo a Zelig,
sì,
a me piaceva benissimo. Quando faceva Optec lì, come si chiamava con la sua
Optec.
Ozpetec, forse Ozpetec.
Esatto. Ozpetec. No, no, erano Cryptac e Petrectec.
Adriana.
Vabbè, Fabio, sì.
No, intendevo dire, allora, due cose abbastanza serie. Allora, la prima, prima si parlava di giornalisti, eccetera, di cui viene chiusa la bocca, eccetera. Però io ho una cosa, come dire, ormai sono un po' perplesso sulla questione di nei giornali, anche i giornalisti stessi che poi scrivono, eccetera, per esempio anche in televisione, nel TV, nei talk. Io, che ricordo a memoria, non ho mai sentito un giornalista che abbia chiesto scusa per un'indagine fatta male, per una scrittura fatta male, un giornale che abbia chiesto scusa a personaggi presi di mira, che poi sono risultati innocenti, eccetera. Mai un giornale che abbia scritto qualche cosa, primo.
Secondo, ma se sono innocenti, cioè, perché il giornale deve chiedere scusa?
No. Beh, sì, ma
scusa, cioè,
il famoso sbatti il mostro in prima pagina,
certo.
Milan, lei dovrebbe saperlo bene.
Sì, io.
Un'altra cosa sui camionisti.
Sbattuti vari mostri.
Sui camionisti.
Sì.
Se c'è qualcuno lì rappresentante, io ce l'ho morta con i camionisti.
Ma
arrivato
bene.
Stamattina, no, stamattina per esempio, sulla Paulese, un camion, quattro assi, che non può andare più di 60 all'ora,
andava
85 all'ora.
E vabbè, speriamo che sia stato, capito, sanzionato.
No, la dei camionisti, si dice, ci sono tantissimi camionisti, per carità, che fanno, che guidano il proprio mezzo nel modo giusto che la legge dice. Però ci sono tanti altri che veramente
come gli automobilisti, ci sono quelli che rispettano i limiti e quelli che no.
Un'automobile, perfetto, però un'automobile può fare dei danni, camion
di più.
Ne fa un'enormità.
Comunque, bello, abbiamo adesso dobbiamo concludere. Abbiamo sistemato giornalisti come me che sbattono il mostro in prima pagina ai camionisti. Per i comici non c'è niente. Manera, tu te la cavi così?
Certo, i comici non hanno nessuna responsabilità nella vita.
Vabbè,
dicono Milano, va sempre in giro a Fiadoca.
Ah, ecco, vabbè. In tutto, perché abbiamo messo Enzo Iannacci oggi con la nostra DJ Luket, caro Leonardo Manera, uno straordinario Enzo Iannacci? Perché?
Cos'è l'anniversario della nascita? Sarebbe stato oggi?
No, domani è l'anniversario della morte, nel 2013. Vabbè. Dai, concludiamo così, caro Leonardo. Ti attendiamo lunedì qui in studio alle 9, va bene?
Fatti un caffè. Fine settimana.
Fatti un caffè.
Vado a prendere un orzo.
Vale. Sì. A lunedì, ciao.
Buon pomeriggio a tutti.
Uno, nessuno,